buongiorno. Scusatemi, mi giro perché credo che sia ragionevole rivolgersi alle pazientemente ci stanno ascoltando. Grato, Ferrante, quello di dare le conclusioni. Io provo a fare qualche osservazione. Intanto parto dalle domande. Tu ci hai fatto 3 domande. Vediamo se le ricordo. La riforma Brunetta è in qualche modo collegabile o in che modo al ciclo dei precedenti tentativi di riforma? Prima domanda. Secondo, c'è un sentire comune oggi forte sulla possibilità di cambiare l'amministrazione e sul fatto che le leggi riescono a essere traino di questo cambiamento? Seconda domanda. Terza domanda. È cambiata la... In verità la terza sono 2 domande. 3A e 3B. È cambiata la PA, è cambiata la percezione che i cittadini hanno della PA. Risponderò in maniera distinta a questa terza domanda. Allora, è legata la riforma Brunetta? Negli intenti, certamente. Sugli strumenti tornerò tra un attimo. È inutile che mi dilunghi sulle questioni della continuità, delle proposte di riforma, sono un elemento che ha connotato la nostra storia. Cioè, è detto prima di una cosa piuttosto interessante, di un tentativo di riforma che riguardava l'amministrazione. Perdonatemi, non mi ricordo quale. Mi è venuto in mente una relazione fatta durante le commissioni forti, cioè stiamo parlando del 1944. Quindi raramente c'è un qualcosa di nuovo sotto il cielo delle proposte di riforma. Negli intenti complessivi, gli strumenti sono altra cosa e le modalità sono altra. Seconda domanda, c'è un sentire comune? No, oggi non più. Le fratture che si sono originate negli ultimi 20 anni che sono derivate cioè da quando è cominciato questo grande processo riformatore, grande perché diverso, non diverso, perché più incisivo di come si era fatto prima episodicamente. Tutto il 90 e da questo punto di vista la riforma, diamo il nome del ministro Brunetta, è veramente il tentativo di riacchiappare dopo 10 anni quasi di stasi un grande processo innovatore che c'era stato negli anni 90. Purtroppo non più, per 2 ragioni. La prima la chiamo l'ossessione o l'illusione normativistica che hanno molti di quelli che fanno le riforme amministrative. Credono che fatta la legge sia finito il problema. Sappiamo benissimo che lì comincia il problema, non è finito il problema. Tant'è che alcune complesse questioni di attuazione, come lei ci illustrava prima, sono legate proprio alla paziente opera costante di tradurre in operatività i cambiamenti normativi. La cosa, devo dire, sul secondo elemento di fratture è il dilagare dell'ingerenza politica nell'amministrazione. Su questo credo che non si debbano fare grandi differenze tra questo o quel governo. Io segnalo così a naso, per esempio, il fatto che io trovo, l'ho scritto, prendendomi un rimbrotto dall'allora ministro, che il decreto legislativo 80 del 98 era fortemente pericoloso per alcune questioni. Analogamente ho trovato all'epoca fortemente pericoloso la legge 145 del 2002. Quindi credo che su questo bisognerà riflettere con molta attenzione. Ah, devo dire che su questo crinale le norme del decreto legislativo 150 e le norme connesse certamente, come dire, tentano di fare argine. Però il problema più grave è che la prassi che su queste cose ha creato dei guasti. Su questo, come ci diceva prima Danilo Festa, per esempio, su quel importantissimo tema che è il modo di reclutare tanto i dirigenti di seconda che di prima, indubbiamente quei sistemi, l'interpello, sono un fondamentale strumento, non solo di argine, ma per ridare dignità a chi fa il dirigente, tanto di prima che di seconda fascia dentro l'amministrazione. La dignità comincia dal modo in cui sono stato investito di questa funzione, dal modo in cui sono stato reclutato, dal tipo di percorso attraverso il quale, sia prima di essere scelto, sia dopo, la grande innovazione contenuta anche nei decreti che stanno dando attuazione alla previsione normativa del concorso 50% per i dirigenti di prima fascia, ma devo dire anche qui che in un colloquio a questo livello con Franco Frattini, che pochi giorni prima di andare al Ministero degli Esteri mi disse: sì, Pedro,
rifiamo su questa questione, perché bisognerebbe riragionare sul tema di formare, di fare concorsi anche per i dirigenti di prima. Quindi ancora una volta, da questo punto di vista, certamente meritorio l'impianto che il ministro Brunetta e i suoi collaboratori hanno messo in piedi. Terza domanda, è cambiata la PA? Io dico sono due domande, è cambiata la percezione. Se posso dirlo sommessamente, perché su questo succede guai in ogni minuto, a tentare di dare giudizi. La mia percezione è che la PA è cambiata, certamente. Cioè, solo i giornali continuano a dire che non è cambiata e molti cittadini continuano a crederci. La favola dello scansafatiche è frutto di una stortura mentale non solo italiana. Però bisogna dire che hanno contribuito a questo i processi e le incisive leggi che hanno cambiato fortemente meccanismi, modalità, lo stesso tipo, pensando soltanto alle funzioni che ha l'amministrazione piuttosto a quelle che aveva 20 anni fa e così via, certamente, certamente. Però molto è cambiato per la paziente tenacia di chi lavora nell'amministrazione. E io devo dire che proprio nel periodo, diciamo, all'inizio, fino a oltre metà del decennio scorso, ho visto il momento più critico, perché la trasformazione, il cambiamento non solo faceva fatica ad andare avanti, ma era legato solamente, quasi esclusivamente, alla forza d'inerzia di chi lavorava nell'amministrazione, di quelli buoni, di quelli bravi, di quelli che ci credono. L'impulso politico era completamente scomparso. Quindi noi, in un piano storico, dobbiamo dare a Renato Brunetta, se non altro, tra gli altri, il merito di aver creduto ancora nella possibilità di cambiare questa amministrazione e di cambiarla per la competitività di questo paese, rendendosi conto, cosa che oggi dicono anche gli industriali, ma ve li ricordate i discorsi o i non discorsi degli industriali fino a 30 anni fa? Cioè, un sistema, io salutai con grande interesse il fatto che Funzione Pubblica, credo 96-97, avesse fatto un accordo nella forma, credo, non della convenzione, del protocollo d'intesa, ecco, con gli industriali di Treviso, che sono sempre stati all'avanguardia di questo tema. E dissi, per la miseria, proprio quella zona d'Italia che figuratamente, il nostro immaginario, è la zona fortemente legata, per esempio, al sommerso, cioè agli industriali che non pagano le tasse. Ebbene, quello mi sembrò un grande passo avanti. E allora, certamente, anche per la tenacia di alcuni uomini politici, di alcuni che ci credono, le cose stanno cambiando. Devo dire che, però, e faccio molto breve su questo, perché è un tema che mi appassiona molto e del quale mi occupo, e proprio per questo cerco di non parlarne più di tanto, nella gestione collettiva è molto faticosa la capacità di risalita dell'amministrazione. Su questo le associazioni, le organizzioni non sindacali, i sindacati sono fondamentali, fanno il loro mestiere, ma io dico le organizzazioni professionali che avevamo dismesso nelle amministrazioni, fanno questo ragionamento legato all'identità, alla capacità, naturalmente devono essere in grado di accettare scommesse innovative, di accettare scommesse anche difficili e dolorose in certi modi, però così si vincono le battaglie. Io credo che questo, in questo senso, non mi illudo che cambino in 3-4 anni le immagini dell'amministrazione, perché il luogo comune per definizione è un luogo comune, cioè fa fatica a sciogliersi nell'immaginario collettivo, ma se abbiamo pazienza ce la faremo. Soavemente Alfredo Ferranti all'inizio ha detto gli aspetti muscolari della riforma, che sono stati saggiamente, ammorbiditi. Io ripeto su questo una cosa che ho già detto: gli intenti dai quali si è mosso Renato Brunetta sono sacrosanti. Tutto siamo del migliore dei mondi possibili, tutte le soluzioni forse possono essere in qualche caso migliorate. Farò un esempio alla fine, quasi alla fine di questo, non vi trattengo, altri 3, 4, 5 minuti al massimo. L'ho già detto, lo diceva Gianfranco D'Alessio, il vero en passe di questa riforma e anche degli esiti oggi di questa riforma è legato anche alla stretta finanziaria del decreto legge 78 l'anno passato. Io su questo, per esempio, ho idea che bisogna aprire su questo i sindacati l'idea di Daniela Volpato della, come dire, dei sindacati che anche in questo hanno scelto il terreno non facile di un confronto critico con i politici di riferimento su questo, e però che la partecipazione delle organizzazioni sindacali come voce anche dei cittadini, non solo devo credere delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, perché non sarebbe, e sono certo che non è così, come dire, sterile e miope modo di procedere, possa aprire un terreno nuovo per migliorare quelle soluzioni che possono essere migliorate. Sulla valutazione faccio una sola osservazione, è stato non da me, quindi perciò mi permetto di riprenderla, tirato in ballo quell'elemento molto critico sul quale anche molto criticamente si sono espressi i sindacati, che riguarda i tre gradini, diciamo così, della valutazione con tre scaglioni prefissati. Sapete meglio di me, non vi annoio, 25, 50, 25. Dottamente, in un convegno dell'altro ieri, di lunedì, Antonio Martone ci faceva notare che poi alla fine, se uno tira un po' le cose, leggendo quelli che i giuristi chiamano i combinati disposti, si può arrivare a un 55-45. A questo punto, obiettivamente, non si dà organizzazione della quale non si possa presumere che il 5%, come dire, non meriti grandi riconoscimenti. Io sono assolutamente d'accordo su questa idea. Non sono affatto d'accordo sul metodo, nell'idea di metodo. La mia idea, forse stupida, forse da idealista, è il dirigente X che governa, in questo caso il dirigente di prima fascia, che governa quei dirigenti di seconda, prende 100 come stock e divide questo 100 nella maniera a lui più, che lui crede più, e su questo verrà a sua volta valutato. Certo, si può dire, poi dirà, darà tutto a pioggia, bene, e chiamiamoli. Allora, che ci stanno a fare gli organismi indipendenti di valutazione, se non altro per segnalare criticità di questo genere? Ci stanno per questo. È la gabbia che non mi piace, voglio dire. Non è da dirigente. No, ci sciacquiamo la bocca sul manager. Non è da manager ragionare sull'idea che io debba avere una gabbia prefissata e degli scalini automatici che non possono essere per legge rimossi. No, ti do queste risorse e le governi in questa maniera. Ti prendi la responsabilità di governarle in questa maniera. Chiudo. Quindi, la vecchia idea qual è? Quella di una interrogazione parlamentare di Alessandro Rossi, allora senatore del Regno, veniva dalla famiglia di quelli che facevano le lane Rossi, al ministro delle finanze, nel 1876 disse: datemi la leva della responsabilità, se non c'è la leva della responsabilità non cambieremo mai l'amministrazione. Ed è questo il tema che chiama in causa appunto i dirigenti singoli e le loro organizzazioni, il loro modo di essere dentro l'amministrazione, il loro modo di essere nel paese. Questo è il modo modesto nel quale io vedo queste cose. Una notazione ultima e una come dire, da vecchio frequentatore di questi temi e di queste questioni. Il suggerimento, caro Danilo, il 30% è poco, concordo con te, sarebbe... Non hai idea, perché ebbi un modesto ruolo il partecipare alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quando era ministro della funzione pubblica Paolo Cirino Pomicino, che cosa ci volle per strappare quel maledetto 30%? Ed era tra l'altro congegnato in maniera un po' più innovativa. Però non è detto che bisogna fermarsi, è giustissimo dire il 50, e comunque è giustissimo porre il problema del se vogliamo innovare veramente. Devo dire che un po' di anni fa mi ero permesso un esercizio mentale, che era quello di dire, ma facciamo una valutazione, facciamo una cosa alla Andreotti 73, questo andava deciso non da un ministro della funzione pubblica, ma da un governo nel suo insieme, forse non sarebbe, da un governo allargato, che decidesse per il bene di questo paese, vogliamo mettere fuori un po' di vecchi dinosauri, pagandoli per favorirne l'uscita, e rinnoviamo veramente questa amministrazione. Quali sono i costi? Ecco quello, a proposito del concorso, che non deve slittare per 11 anni, nell'immediato paghiamo un piccolo prezzo. Lì il prezzo sarebbe stato complessivamente sulla fiscalità generale anche un po' alto. Ma se nei 10 anni successivi ti trovi una missione che funziona, che cammina a due velocità maggiori, probabilmente hai guadagnato alla fine di tutta l'operazione. L'ultima cosa, lo slogan di questo forum è "I nodi, amo tutti i nodi della rete", anche lì mi sono, questi sono esercizi di uno laureato in filosofia. La rete richiama la rete telematica, le connessioni, ma richiama la rete del pescatore, la rete metallica, cioè anche la cosa che ti ingabbia e ti costringe. Voi lo potete fare, cercate di essere la rete che cambierà questa amministrazione e il modo in cui dobbiamo cambiarla. Grazie.